Va bene, ecco, io partirei proprio con una rapida carrellata su quello che possiamo osservare ad occhio nudo e con una strumentazione via via più sofisticata. Questa che vedete è la costellazione di Orione, come lo si può osservare più o meno ad occhio nudo, ad alta quota o comunque con un cielo molto limpido. Si distingue chiaramente la cintura, le spalle del gigante, del guerriero, la testa, e qui in basso poi le gambe. Questo che vedete qui è Betelgeuse, una stella gigante, molto grande, e poi abbiamo Rigel, Bellatrix e le altre stelle della cintura. Di fatto le stelle che si possono osservare ad occhio nudo su tutta la volta celeste, per chi ha una vista eccezionale, sono più o meno 6.000, quindi sono tante, ma non sono tantissime. Ecco, forse guardando la volta stellata potremmo farci l'idea che le stelle osservabili siano milioni, in realtà sono meno di 10.000 appunto, e questo è quanto riesce a fare, per così dire, il nostro occhio in una serata molto limpida. Se già utilizzassimo un piccolo telescopio vedremmo qualcosa di questo tipo. Le stelle diventano molto molto più numerose, e questo è simile a quello che accadde a Galileo quando puntò per la prima volta il telescopio autocostruito verso la volta celeste. Possiamo dotarci di uno strumento più potente e andare a scandagliare ancora più in profondità, andare a vedere per esempio che cosa c'è in questa regione. Vedete, questa è la spada di Orione al di sotto della cintura, e qui si intravede già con un piccolo telescopio una lieve nebulosità. Allora, se ci dotiamo di uno strumento più potente, ecco che questa nebulosità diventa qualcosa di molto più appariscente. È la nebulosa di Orione, M13 nel catalogo Messier, ed è qualcosa di estremamente interessante perché, tra le altre cose, è una regione in cui a tutt'oggi si stanno formando nuove stelle. I colori che vedete sono dovuti in parte all'emissione di luce direttamente da parte dell'idrogeno e in parte invece alla riflessione della luce stellare da parte di nubi di gas e di polveri presenti, che formano di fatto la nebulosa. Possiamo andare nello spazio col telescopio spaziale e l'immagine diventa addirittura fantasmagorica. Questo è un ulteriore ingrandimento molto più ricco di dettagli, sempre della nebulosa di Orione. Abbiamo dei colori che farebbero veramente l'invidia di qualunque pittore, e possiamo scandagliare non solo a grandi linee quelle che sono le regioni di formazione stellare, ma anche andare proprio a sbirciare nei dettagli e vedere quello che succede. E se cambiamo lunghezza d'onda possiamo avere immagini ancora diverse. Queste sono immagini riprese ad altre lunghezze d'onda, poi ve ne parlerò più in dettaglio. E per esempio qui siamo nella regione ultravioletta, qui invece siamo nella banda radio, e questa chiazza azzurra, questa nebulosità azzurra invece è emissione in raggi X, e il cielo ci si presenta diverso. Non solo questa nebulosa, ma tutta la volta stellata appare completamente trasformata, quindi è proprio quello che si osserva guardando con altri occhi. Ma adesso torniamo indietro 400 anni fa. Prima Massimo diceva che il 2009 è l'anno internazionale dell'astronomia, proprio perché esattamente 400 anni fa Galileo Galilei puntò per la prima volta il suo cannocchiale autocostruito verso il cielo, e nello stesso anno pubblica il Sidereus Nuncius, cioè un trattato dove racconta delle sue scoperte, dove espone le meraviglie che di fatto ha osservato col suo cannocchiale. Beh, questo poi in seguito gli avrebbe procurato qualche problema, ma in parte anche forse per il suo carattere, che non era certo dei più semplici. Nello stesso anno, nel 1609, c'è un altro grande astronomo, Johannes Kepler, che pubblica un altro lavoro fondamentale per l'astronomia. L'Astronomia Nova è un trattato, questa volta non osservativo come nel caso di Galileo, un trattato teorico in cui Keplero enuncia le prime due leggi, le prime delle tre leggi di Keplero che riguardano il moto planetario. E se vogliamo, questi due lavori, Sidereus Nuncius e l'Astronomia Nova, rivoluzionano un po' l'astronomia dell'epoca e sono in qualche maniera complementari, perché da un lato abbiamo un trattato a carattere osservativo, era un report delle osservazioni che aveva compiuto Galileo, dall'altro lato invece abbiamo un trattato di tipo teorico, ma anche in questo caso, per così dire, Keplero ci fa guardare la volta celeste con altri occhi, perché per così dire ci porta in evidenza quelle che sono le leggi sottostanti dei moti planetari. Ecco, questo che vedete qui, penso che sia conosciuto un po' da tutti, sono due dei telescopi autocostruiti da Galileo e conservati al Museo Galileano di Firenze. Sono dei tubi piuttosto piccoli, avranno un'ottantina di centimetri di lunghezza, un altro un pochino più corto, il diametro delle lenti è di pochi centimetri, e con questi occhiali, come li chiamava Galileo, furono compiute queste prime osservazioni, con questi e con altri simili a questi. Lui aveva ricevuto tra l'altro la notizia di questi strumenti probabilmente da Della Porta, che a sua volta aveva ricevuto da un suo amico fiammingo, che gli aveva raccontato che un certo Lippershey aveva costruito questi strumenti con i quali era possibile osservare gli oggetti lontani ingranditi. Lo schema ottico è molto semplice, adesso non vi annoio, però sostanzialmente sono due lenti, un obiettivo e un oculare, e tra l'altro, vista anche la qualità delle ottiche dell'epoca, il fatto che poi Galileo stesso cercava di autocostruirsi gli strumenti, sicuramente le immagini non erano delle più nitide, ma Galileo cercava di sopperire restando per ore e ore al buio in una stanza chiusa, e soltanto dopo, una volta che la pupilla si era perfettamente adattata all'oscurità, iniziava le sue osservazioni. E di fatto che cosa osserva? Lui pubblica, abbiamo detto, questo lavoro, lo scrive nel 1609, poi viene dato, esce di fatto l'anno successivo, però il lavoro è del 1609, innanzitutto, come si diceva prima, lui nota che la Luna non è una sfera perfetta, così come pensavano gli aristotelici, ma alla superficie sono presenti montagne, valli, pianure, e quindi ha un aspetto che ricorda molto quello della Terra, tant'è vero che lui scrive nel Siderus Nuncius: se qualcuno volesse riesumare l'antica opinione dei pitagorici, cioè che la Luna sia quasi una seconda Terra, e poi prosegue raccontando appunto che ha notato tutte queste morfologie geografiche, e questo tra l'altro ci fa anche capire che in realtà l'idea che gli altri corpi celesti e la Luna, che è più vicino, avessero qualcosa in comune, addirittura fossero simili alla Terra, non è di fatto un'idea nuova, è soltanto che poi storicamente la dottrina aristotelica aveva preso il sopravvento e nei secoli poi era diventata anche un po' la dottrina filosofica ufficiale della Chiesa Cattolica, ma già i pitagorici sostenevano qualcosa di simile a quello che poi dopo sostiene anche Galileo. Galileo non osserva solo la Luna, osserva anche le stelle, e si rende conto immediatamente che già con il suo semplice occhiale di stelle se ne vedono veramente tante. E arriva a dire che, vedete, avevo stabilito di raffigurare intera Orione, ma per il grande numero delle stelle e la mancanza di tempo rimandai. Orione è la costellazione che abbiamo visto prima, e Galileo pensava di riportare in questi disegni la disposizione di tutta la costellazione di Orione, ma si rende conto che è un'impresa veramente ardua e lui vuole pubblicare subito i risultati, anche perché probabilmente teme che qualcuno possa farlo prima di lui. E perciò si limita soltanto ad alcune regioni, per esempio qua vedete le tre stelle della cintura. Osserva anche altre costellazioni, per esempio nel Toro osserva le Pleiadi, le Pleiadi è un asterismo che è conosciuto fin dall'antichità, e anche qua si rende conto che delle 6 o 7 visibili ad occhio nudo, già con il suo telescopio se ne vedono più di 40 che appunto risultano invisibili ad occhio nudo. La scoperta forse più importante per la quale è ricordato sono i satelliti di Giove, i satelliti che lui poi dedica alla famiglia dei Medici, lui a proposito scrive: il giorno 7 gennaio dunque dell'anno 1610, a un'ora di notte, mentre col cannocchiale osservavo gli astri, mi si presentò Giove. Intorno stavano tre stelle piccole ma luminosissime. E qui vedete riprodotta una pagina del diario di Galileo, si vede forse poco, però questo cerchietto è Giove e questi tre asterischi sono i tre satelliti che osserva Galileo. Osserva anche nelle notti successive, con qualche intervallo per il cattivo tempo, e si rende conto che queste tre stelle si muovono e sembrano proprio muoversi attorno a Giove. E quindi lui arriva a dire che quelli sono oggetti, sono satelliti di Giove, no? Stabilì dunque, conclusi fuor d'ogni dubbio, che in cielo v'erano stelle vaganti attorno a Giove. Questa è una cosa che, insomma, noi oggi magari non sembra così eccezionale, ma per l'epoca era una rivoluzione, ma era una rivoluzione non soltanto in campo astronomico, era una rivoluzione in campo filosofico e andava anche poi a toccare quella che era la dottrina ufficialmente accettata dalla Chiesa Cattolica, perché l'idea era che tutti i corpi avessero come centro di rivoluzione la Terra. Perciò dire che c'era qualcosa che aveva come centro di rivoluzione un altro oggetto celeste voleva dire mettere in crisi la dottrina aristotelica. Io qui vi ho riprodotto con un software la posizione delle prime osservazioni di Galileo, e quindi qui vedete Giove, Ganimede, Callisto più lontano, e in realtà poi questo non è un unico satellite, sono due, Io e Europa, che però in quel momento in cui osservò Galileo erano molto vicini, e quindi con il cannocchiale di Galileo non era possibile distinguerli come due oggetti separati. Bene, Galileo continua sempre le sue osservazioni e fa un'altra scoperta strabiliante, una scoperta che tra l'altro cerca di coprire scrivendo quello che aveva osservato in forma codificata. Questa è una cosa, non era un'eccezione, all'epoca si faceva frequentemente per evitare che qualcuno potesse rubare la scoperta, e c'era il plagio anche allora, e pubblicarla prima dell'autore. E cosa osserva? Osserva Saturno e nota che Saturno è tricorporeo, come lo chiama, altissimum planetam tergeminum observabi. Sopra invece avete la sequenza di lettere anagrammata, rimescolata in modo tale che nessuno potesse, senza la chiave di decrittazione, risalire al significato. Questi che vedete qui sono alcuni dei disegni di Galileo. Ora, vedete che in alcuni disegni effettivamente sembra proprio di vedere l'anello di Saturno, ma in altri la cosa è completamente diversa, no? Che abbiamo tre oggetti, qua addirittura abbiamo una specie di sigaro. E questo naturalmente era legato alla non buona qualità delle lenti del telescopio. Qualche tempo dopo, un altro astronomo e un ottico, Huygens, un olandese, osserva anche lui con degli strumenti che si era costruito Saturno, e si rende conto che il pianeta non è tricorporeo, ma di fatto è circondato da un anello. E successivamente il nostro italiano Cassini, che era diventato poi anche direttore dell'osservatorio di Parigi, compie anche lui delle osservazioni, naturalmente degli strumenti che oramai nel frattempo si sono perfezionati, e quindi riesce non solo a distinguere chiaramente l'anello di Saturno, ma riesce anche ad osservare quella che è una striscia scura che divide l'anello in due parti lungo tutta la sua lunghezza, che oggi prende proprio il nome di divisione di Cassini. E in questo disegno lui mostra chiaramente quello che osservò nell'anno 1676. Siamo quindi siamo più di 65 anni dopo le prime osservazioni di Galileo. Cassini compie molte altre osservazioni, per esempio osserva Venere, Marte, Giove, si rende conto delle fasi di Venere, osserva le bande di Giove, su Marte riesce a percepire alcuni particolari e cerca di tracciare le prime mappe di Marte e di determinare anche il periodo di rotazione del pianeta, lo fa tra l'altro in maniera piuttosto accurata. E poi fa un grosso lavoro sulla Luna. Le montagne di Galileo oramai sono una realtà, e Cassini pensa di preparare un grande atlante lunare, e qui vedete alcune delle tavole riprodotte di questo Atlante. Notate che i dettagli sono già notevoli, cioè dietro veramente un grosso lavoro non soltanto di osservazione ma anche proprio di rappresentazione grafica, di disegno, poi successivamente di stampa. Ecco, nel frattempo c'era qualcun altro che aveva cominciato ad interessarsi di ottica, questo qualcuno è il signor Newton, e lui compie diversi studi di ottica che poi saranno pubblicati soprattutto nel trattato Optics, diversi anni dopo che aveva effettuato queste ricerche, e si rende conto, studiando le proprietà degli specchi, che è possibile costruire un telescopio utilizzando anche degli specchi e non solamente delle lenti. Il telescopio di Newton, qui vedete riprodotto un'immagine dell'esemplare che lui stesso costruì, ha uno schema ottico differente ovviamente rispetto al telescopio galileiano, c'è uno specchio parabolico che raccoglie la luce, la focalizza su un piccolo specchio piano che la manda poi all'oculare. Il problema, uno dei problemi che risolve il telescopio newtoniano, è quello dell'aberrazione cromatica, perché di fatto le lenti hanno dei fuochi diversi, di lunghezza focale diversa, a seconda dei colori dell'arcobaleno. E quindi nel telescopio di Galileo, ma non solo, anche negli altri telescopi successivi, le immagini presentavano spesso dei contorni dai colori iridescenti, sfumati. Gli specchi non hanno questo difetto e quindi questo permetteva di avere immagini da questo punto di vista di qualità decisamente migliore. Inoltre gli specchi sono più semplici da lavorare rispetto alle lenti e questo portò ben presto a un'escalation, per così dire, del diametro dei telescopi. Per esempio nel 1788 William Herschel, che era di origine tedesca e proveniva da una famiglia di musicisti, ma aveva una grossa passione per l'astronomia, si era trasferito in Inghilterra e lì comincia a coltivare assiduamente questo suo interesse e comincia anche a costruire telescopi via via più grandi. Addirittura nel 1788, vedete qui c'è un'immagine, arriva a realizzare un telescopio di 126 cm di diametro dello specchio, un telescopio di tipo newtoniano, e 12 metri, 40 piedi di focale. Se confrontate l'oggetto con le persone qua in basso vi rendete conto delle sue dimensioni, tant'è vero che manovrare questo telescopio era piuttosto complesso. Herschel di fatto se ne rese conto dopo averlo costruito, per cui dopo un po' di osservazioni fatte con questo telescopio decise di ritornare a quello più piccolo che aveva usato in precedenza, che era sicuramente più maneggevole. E cosa scopre Herschel? Ma scopre molte cose, qui ne ricordo due. Nel 1781 scopre Urano e inizialmente lui prende Urano per una cometa. Tant'è vero che appunto scrive nel suo diario: in prossimità di Zeta Tauri ho visto in sostanza o una nebulosa oppure forse una cometa, e lui continua a credere per un po' di tempo che si tratti di una cometa e soltanto successivamente si rende conto di aver scoperto il primo pianeta al di là dell'orbita di Saturno. Un altro lavoro molto importante di Herschel è quello in cui tenta di determinare la struttura della Via Lattea. Per quanto ne sappiamo, questa è la prima mappa di quella che può essere la struttura della nostra galassia. Di fatto lui comincia a compiere osservazioni sistematiche della volta celeste in diverse direzioni, comincia a contare le stelle visibili e dopodiché realizza questa mappa. Ecco, adesso vedendola magari assomiglia più a una ameba magari che non alla nostra galassia, ma tenete conto che per l'epoca è un lavoro notevolissimo. E posiziona il Sole non esattamente al centro, vedete qui dove c'è la freccia, insomma una posizione tutto sommato centrale, ma non esattamente nel centro della galassia. Si rende conto che la galassia è costituita da milioni di stelle, non riesce a determinare di fatto in maniera accurata le dimensioni della galassia, si rende però conto anche del fatto che la galassia non ha una forma perfettamente sferica, anzi ha una forma piuttosto schiacciata, sembra un po' una frittata, e ci sono delle zone prive di stelle, come per esempio questa baia, questa insenatura, sembra quasi un fiordo, e altre zone dai contorni frastagliati. Siamo ben lontani naturalmente dal poter intravedere una qualche struttura a spirale come noi oggi conosciamo, però di fatto è uno studio molto, molto importante. E lui raccoglie tutte queste osservazioni in un trattato, in un articolo che pubblica nel 1785 proprio sulla struttura del cielo, sulla struttura dello spazio. La corsa a telescopi sempre più grandi continua e possiamo dire sicuramente che il record va al cosiddetto Leviatano di Parsonstown. Il terzo conte di Ross, William Parsons, anche lui con la passione per l'astronomia, decide di superare tutti e costruisce un gigante da 182 cm di diametro dello specchio principale e con una focale di una ventina di metri, se non ricordo male. Quello che vedete qui sotto è un'immagine, una riproduzione di questo telescopio. Anche questo naturalmente presentava grandissimi problemi di manovrabilità, ci volevano diverse persone soltanto per poterlo puntare, però insomma Lord Ross aveva queste possibilità evidentemente, e lui comincia anche a compiere osservazioni molto interessanti, perché quelle che vedete qui di fianco a destra sono due immagini che riproducono sopra un disegno realizzato da Herschel nel 1827 e sotto invece un disegno che riproduce lo stesso oggetto del 1845 di Lord Ross. È la stessa galassia M51 e notate la differenza di dettagli. Per Herschel era sostanzialmente un nucleo centrale con un anello che la circondava. Lord Ross invece mette in evidenza la struttura spirale della nebulosa. E quindi è un enorme passo avanti dal punto di vista osservativo. Qui stiamo davvero guardando con altri occhi, con nuovi occhi, le profondità dello spazio. La tradizione di famiglia degli Herschel continua e uno dei figli di Herschel, John Herschel, riprende appunto la passione del padre insieme anche alla sorella, si trasferisce poi in Sudafrica e da lì compie tutta una serie di osservazioni dove riporta disegni di nebulose, di galassie, di stelle, di pianeti e tra l'altro grande novità di quel periodo è anche uno dei pionieri della fotografia. Finalmente con Daguerre e con altri che si erano interessati alla possibilità di catturare la luce, Herschel riesce ad ottenere delle immagini fotografiche, e non solo ovviamente di soggetti astronomici, in primo luogo di soggetti terrestri, tant'è vero che qui al centro avete proprio il telescopio Herschel del padre fotografato da John. L'immagine non è molto nitida, però si intravede la struttura che regge il telescopio e il telescopio stesso. E allora, dicevamo, arriva la fotografia, ma le osservazioni ad occhio nudo in realtà sono ancora molto importanti, perché di fatto la fotografia non riesce ancora a catturare tutti i dettagli che il nostro occhio è in grado di catturare, e però osservando ad occhio nudo alle volte si prendono anche delle grosse cantonate, in buona fede, per carità, e sicuramente quella più famosa è la storia dei canali di Marte. Nel 1800 Schiaparelli, l'astronomo italiano Giovanni Schiaparelli, esegue una serie di osservazioni verso la fine del 1800, siamo nel 1880-1890, e riporta queste osservazioni prima nel suo diario personale e successivamente poi rende pubbliche queste osservazioni. E la cosa clamorosa è che sembra proprio che Schiaparelli abbia individuato su Marte una rete di canali che per la loro complessità e struttura fa proprio pensare a un prodotto artificiale, a una struttura prodotta da una qualche intelligenza. Un astronomo americano, Percival Lowell, riprende le idee di Schiaparelli, o meglio, viene a conoscenza di questo articolo che nel frattempo è stato tradotto in inglese. Tra l'altro qui sembra che ci sia stato anche un errore di traduzione, perché i cosiddetti canali di Schiaparelli aveva indicato queste strutture lineari come canali, vengono tradotte, ahimè, con il termine canals e non con il termine channels, e canals in inglese vuol dire canale, ma vuol dire canale artificiale, mentre channel vuol dire canale di origine naturale. Schiaparelli non si era pronunciato almeno all'inizio a favore di un'ipotesi o dell'altra, lui utilizza il termine canali che in italiano è un termine neutro da questo punto di vista. Allora Tercio Lover, forse convinto anche da questa traduzione e poi successivamente dalle osservazioni che lui compie, comincia a scrivere articoli e libri dichiarando che Marte è un pianeta abitato, che c'è una civiltà che sta lottando contro il progressivo inaridimento del pianeta e quindi ha costruito questi canali per raccogliere l'ultima acqua e convogliarla verso delle oasi dove si cerca di salvaguardare quel po' di verde che è rimasto sul pianeta. Già all'epoca ci furono astronomi che criticarono aspramente queste idee, anche con argomentazioni piuttosto valide, ma questa storia dei canali di Marte andò avanti fino alle prime sonde, le sonde Viking, che arrivarono sul pianeta, che una volta per tutte dimostrarono che di fatto i canali, almeno come li aveva pensati Lowell, non esistevano di certo. In effetti ancora oggi c'è chi vede su Marte strutture artificiali, ma in ogni caso di fatto non sono i canali che pensava Lowell. Ma torniamo invece alla fotografia. La fotografia piano piano si sviluppa, dai primi daguerrotipi si passa via via a pellicole e a lastre, poi successivamente a pellicole più sofisticate, e qui per esempio abbiamo alcune immagini molto interessanti. Abbiamo un'immagine del 1851 che, per quanto noi sappiamo, è la più antica immagine della Luna che ci sia arrivata, ripresa su un daguerrotipo. E del 1880 invece questa è la nebulosa di Orione. Beh, certo non è così eclatante come immagine rispetto a quelle che abbiamo visto all'inizio, però per l'epoca era una cosa veramente notevole. C'erano riprese ancora più antiche della Luna fatte dallo stesso Daguerre e con l'astronomo francese Arago, però purtroppo sono, per quanto ne sappiamo, sono andate distrutte in un incendio che si sviluppò nel laboratorio di Daguerre stesso, e quindi non abbiamo più questo materiale. Ora, nonostante, come si diceva, la qualità, si spinge il microfono, scusate. Sembra che. Ahimè, il microfono forse ci è lasciato. Conviene interrompere un attimo, magari accendere la luce, perché qua. Forse si è scaricata la batteria. No. Abbiamo una batteria di ricambio? No, una ce l'ho. Niente. I microfoni ci hanno sempre fatto penare, devo dire. Più che il tecnico ci dovrebbe essere una pila. No, dico più che il tecnico ci dovrebbe. Basterebbe una pila più che il tecnico. Una AA. Ce l'hai? Guarda, se. No, guarda, lui ce l'ha una pila. Aspettate un attimo, qua è buio. Funziona? Prova? Sì. Allora, vabbè, non è stato rapido come il cambio gomme della Ferrari, insomma, abbiamo fatto il nostro meglio. Allora, stavamo dicendo che certo, queste prime lastre non sono il massimo della nitidezza, però, per così dire, per la prima volta c'è la possibilità di catturare la luce e di avere una riproduzione che non sia qualcosa di soggettivo. Perché è chiaro che finché viene realizzato un disegno da parte di chi sta osservando, entra in gioco molto la soggettività dell'osservazione, della percezione. Non voglio poi parlare di malafede, in alcuni casi c'è anche stato quello, però nella maggior parte dei casi chi osservava disegnava quello che francamente vedeva o pensava di vedere. E allora vedremo che poi dai primi daguerrotipi naturalmente si è andati molto lontano. Ma adesso facciamo per un attimo un passo indietro e torniamo al 1600. Newton, abbiamo detto, si occupa di ottica e non studia soltanto le lenti e gli specchi, non costruisce soltanto un nuovo tipo di telescopio, ma cerca di capire come è fatta la luce, da che cosa è composta la luce. Ed è incuriosito dalla proprietà dei prismi di scomporre un raggio di luce nei colori dell'arcobaleno. E da qui lui propone una sua teoria sulla radiazione luminosa, in cui di fatto la luce bianca, la luce che lui utilizzava prevalentemente, la luce solare per i suoi esperimenti, in realtà è costituita da diversi colori, i famosi sette colori dell'arcobaleno. È possibile scomporre questa luce bianca utilizzando proprio il prisma come strumento. Ma questo vuol dire che allora la radiazione luminosa è qualcosa di piuttosto complesso, qualcosa di composto, e di fatto per la prima volta ci si rende conto che la luce è costituita da quello che noi oggi chiamiamo uno spettro che poi è effettivamente uno spettro di frequenze. Nel 1800, parecchio tempo dopo Newton, c'è chi lavora ancora sulle proprietà dello spettro, e guarda caso è Herschel, e lui ha un'intuizione veramente notevole. Dice, ma non è che magari oltre lo spettro che vediamo, oltre l'arcobaleno che si vede una volta che la luce attraversa il prisma, c'è qualcos'altro di invisibile? Ed effettivamente è così, e di fatto nel 1800 arriva a scoprire quelli che vennero chiamati raggi termici, e lo fa in una maniera piuttosto semplice. Vedete, qui c'è un'immagine che riproduce l'esperimento di Herschel. Lui fa passare della luce attraverso un prisma, questa si scompone nell'arcobaleno, e poi gli viene in mente di mettere dei termometri oltre la parte rossa dello spettro. Beh, probabilmente l'avrà fatto anche dall'altra parte, ma lui osserva che soltanto se metti il termometro al di là dell'estremità rossa dello spettro si rileva un aumento di temperatura. Ora, non chiedetemi come vi ha fatto a pensare di posizionare un termometro, ma di fatto arriva a questa intuizione e si rende conto che c'è qualcosa al di là del rosso, al di là dell'estremità rosso, e chiama questo qualcosa, lo chiama raggi termici, perché di fatto fanno aumentare la temperatura. Oggi noi sappiamo che la parte rossa dello spettro si estende ben oltre i raggi termici, e abbiamo anche imparato a visualizzare questi raggi termici. Per esempio, qui avete una bellissima immagine di un gatto ripreso nell'infrarosso. Vedete, le zone arancioni sono quelle più calde, perché i raggi termici di fatto indicano le regioni con temperatura diversa in maniera molto evidente, quindi gli occhi, la parte delle orecchie, invece il nasino, che è più freddo. E qualche decennio dopo c'è chi riesce addirittura a utilizzare l'intuizione di Herschel per compiere delle osservazioni astronomiche, nel senso che nel 1856 Piazzi Smith riesce a rilevare radiazione infrarossa proveniente dalla Luna. Un po' di anni dopo, sempre il conte Lord Rosse riesce addirittura a fare una stima della temperatura superficiale della Luna utilizzando i raggi termici, e poi tra il 1900 e il 1920 si riesce anche ad osservare i pianeti nella radiazione termica e a effettuare una prima survey della volta stellata. Tanto per darvi un'idea, vi anticipo quello che oggi riusciamo a vedere nel cosiddetto infrarosso, perché i raggi termici oggi prendono il nome di raggi infrarossi, e questa che vedete è un'immagine della Luna ripresa durante un'eclisse nell'infrarosso. Allora vedete che anche qua ci sono delle chiazze più scure, delle chiazze più chiare, e indicano differenze di temperatura. Le chiazze più brillanti, per esempio Tycho, che è un cratere lunare, ha una superficie più calda rispetto alle zone circostanti, nettamente più calda. Ma vuoi vedere che c'è qualcosa anche dall'altra parte, cioè dal lato del viola? E Herschel non era riuscito a trovare nulla, ma non era riuscito a trovare nulla perché non aveva utilizzato gli strumenti adatti, i termometri non segnalavano nessun aumento di temperatura. Ci vuole un certo Ritter che un anno dopo Herschel scopre i raggi chimici. In effetti il termometro non andava bene, bisognava usare una sostanza chimica. Cosa fa Ritter? Ma fa un esperimento che oggi potremmo riassumere in questo modo: prendiamo una delle lampade per abbronzatura, mettiamo dei sali d'argento e dopo un po' vedremo che questi diventano scuri. E aveva scoperto Ritter la radiazione ultravioletta. Anche qua, naturalmente, l'idea è quella di, la curiosità è quella di dire: ma allora come apparirà il cielo non solo nei raggi termici, nell'infrarosso, ma nell'ultravioletto anche? E vedremo che anche qui ci saranno parecchie sorprese. E allora, riassumendo, possiamo dire che insomma l'uomo si rende conto che la luce visibile è solo una piccola porzione di quello che viene chiamato lo spettro elettromagnetico, cioè l'insieme di tutte le frequenze possibili. Allora, se questo è visibile a una lunghezza d'onda che va da circa 400-700 nanometri, immaginiamo di prendere una scala dove qui riportiamo le lunghezze d'onda. Allora il visibile, restringiamolo, eccolo qua, questa è la banda del visibile su una scala che va da un centesimo di angstrom fino a un chilometro. Visibile occupa una regione molto piccola, appunto da 400 a 700 nanometri. E al di là del visibile cosa c'è? Beh, dalla parte del rosso abbiamo già visto, ci sono gli infrarossi, una banda molto larga, poi abbiamo le cosiddette microonde e poi le onde radio. E dalla parte del violetto abbiamo i raggi chimici, i raggi ultravioletti, quelli che ci fanno abbronzare, i raggi X e poi a livello più corto di lunghezza d'onda i raggi gamma. Naturalmente una certa lunghezza d'onda corrisponde a una certa frequenza e quindi se la lunghezza d'onda diminuisce in questo senso andando verso sinistra, andando verso sinistra aumenta la frequenza. Per cui qui sotto abbiamo la scala delle frequenze. Una cosa che ancora sarà interessante, che ci servirà successivamente, è il fatto che la radiazione, la frequenza, la lunghezza d'onda è legata anche alla temperatura, nel senso che tutti i corpi che si trovano a una temperatura diversa dallo zero assoluto emettono radiazione elettromagnetica, ed emettono la radiazione elettromagnetica un po' su tutto lo spettro, però emettono prevalentemente radiazione elettromagnetica in una certa banda di frequenze che è collegata alla temperatura. E quindi, per esempio, la luce visibile, vedete, ha una temperatura di circa 10^5 Kelvin. Se andiamo nell'infrarosso abbiamo invece temperature più basse, se via via ci spostiamo verso le onde radio temperature ancora più basse, per esempio addirittura di qualche millesimo di Kelvin, la radiazione di fondo cosmica. Se invece ci spostiamo verso frequenze più alte andiamo anche verso fenomeni energetici più intensi e quindi temperature corrispondentemente più alte. Quando osserviamo, naturalmente, se lo facciamo da terra, dobbiamo tenere presente che viviamo in fondo a un oceano che è fatto di aria. Allora, se qui rappresentiamo i primi 100-150 km dell'atmosfera, a questa altezza più o meno 20 km abbiamo lo strato di ozono e, come vedete, queste frecce indicano le radiazioni in diverse bande dello spettro. Questo è il visibile arriva sostanzialmente al suolo quasi inalterato, ovviamente in assenza di nubi, L'ultravioletto, mano a mano che ci si sposta verso lunghezze d'onda più brevi, viene assorbito quasi totalmente, questo anche grazie soprattutto allo strato di ozono. I raggi X e i raggi gamma, anche qua, sono quasi totalmente assorbiti. L'infrarosso si comporta in maniera strana, perché alcune frequenze arrivano, altre no, e quindi è una situazione molto complessa. Abbiamo poi una finestra delle microonde, e invece le onde radio vengono schermate, ma queste vengono schermate in realtà non tanto dallo strato di ozono, ma da una zona di gas ionizzato che si trova a livelli ancora più alti, intorno ai 200-300 km, lo strato di Heaviside. Comunque, questo non è adesso per cercare, come dire, di raccontarvi cose complesse, soltanto per dirvi che, attenzione, che se noi restiamo qui sulla superficie terrestre non vediamo tutto quello che arriva dello spettro elettromagnetico, gran parte viene assorbito. Allora, torniamo adesso alla storia dei telescopi. Con l'inizio del nuovo secolo, del 1900, i telescopi ormai sono diventati strumenti molto sofisticati, anche molto grandi, e con questi si fanno anche nuove scoperte. Per esempio, tra il 1923 e il 1925 viene osservata con il telescopio da 250 cm di Monte Wilson, da Edwin Hubble, la galassia di Andromeda. Beh, la galassia di Andromeda è qualcosa che si vede anche a occhio nudo, quindi non ci voleva certo un telescopio così grande per osservarla, però Hubble fa una scoperta veramente interessante. Si accorge che in questa galassia ci sono delle stelle variabili. Queste stelle variabili permettono di stimare la distanza della galassia, e per la prima volta viene calcolata quindi questa distanza, che è di 900.000 anni luce. In realtà noi oggi sappiamo che la distanza è più del doppio. All'epoca Hubble non aveva una calibrazione corretta di queste variabili. E la cosa è molto importante, perché per la prima volta si prova che ci sono oggetti esterni alla nostra galassia. A quell'epoca c'era un dibattito molto acceso sulla natura delle nebulose, e non si riusciva a capire se fossero oggetti gassosi interni alla nostra galassia, oppure se fossero altre galassie, altri universi isola, come venivano chiamati all'epoca. Hubble riesce per la prima volta a risolvere alcune stelle di questa galassia e a determinarne anche la distanza usando le cosiddette curve di luce. Un astronoma, Miss Leavitt, aveva scoperto che c'era una relazione tra la luminosità e il periodo di variazione, e questo portava quindi a poter stimare la distanza. E questo è un passo molto importante, ci si rende conto di fatto che la galassia di Andromeda è effettivamente una galassia, la nebulosa non è interna alla nostra galassia, ma è un oggetto a sé stante. Nel 29 Hubble fa un'altra scoperta importantissima, sempre lavorando a Mount Wilson. Si rende conto che, osservando gli spettri, appunto ne parlavamo prima riguardo allo spettro che aveva studiato per primo Newton, lui osserva gli spettri delle galassie e si rende conto che quanto più le galassie sono distanti, tanto più le righe di assorbimento negli spettri sono spostate verso l'estremità rossa dello spettro. Questo spostamento, se viene interpretato come velocità, come dovuto alla velocità, cioè all'effetto Doppler, porta Hubble a enunciare una legge in cui dice in sostanza che quanto più le galassie sono lontane, tanto più si allontanano dalla nostra galassia. La relazione è molto semplice: la velocità di allontanamento è proporzionale direttamente alla distanza. Allora, anche grazie a queste scoperte eccezionali, si riaccende l'interesse per la costruzione di telescopi sempre più grandi, e nel 1948 viene ultimato il gigante di Palomar, il telescopio Hale, da 5 metri di diametro. Non so raccontarvi la difficoltà di realizzazione di uno specchio di 5 metri di diametro. Furono provate diverse fusioni fino a che non si riuscì a indovinare la composizione corretta della miscela di quarzo e altri materiali. Lo specchio impiegò mesi e mesi per raffreddarsi molto lentamente, perché altrimenti si sarebbero prodotte delle crepe, e il risultato fu appunto questo telescopio veramente gigantesco. Vedete, questa è la foto dell'inaugurazione, qui sotto ci sono le sedie, la platea con tutti i vari invitati. Il telescopio Hale è attivo ancora oggi, naturalmente ha subito una serie di operazioni di lifting, per così dire, di rinnovamento, e tant'è vero che qui vedete una serie di immagini di fatto molto molto belle realizzate con il telescopio Hale. Per diversi anni il telescopio di Monte Palomar rimase il più grande telescopio al mondo, fino a che siamo in piena guerra fredda. Nel 1975 i russi, i sovietici, realizzano un telescopio di 6 metri di diametro, il Bolshoi Telescope Azimutalne. È un telescopio, anche questo naturalmente, enorme, e tant'è vero che essendo così grande si rinuncia a quella che è la montatura classica dei telescopi, cioè una montatura, come dicono gli astronomi, equatoriale. Adesso, senza entrare nei dettagli, questo vuol dire che se la montatura non è equatoriale, guidare il telescopio diventa più complesso, però è più semplice costruire la montatura. Allora i russi decidono di per questa seconda possibilità e il telescopio verrà guidato in maniera computerizzata. L'informatica quindi comincia ad entrare pesantemente nell'astronomia. E questa è un'immagine del telescopio russo. Questa che vedete è una supergigante blu, una stella di massa intorno alle 50 masse solari, e si trova nella galassia M33 ed è anche una stella variabile. Beh, nel 79, per così dire, gli americani rispondono e dicono: ma vuoi vedere che forse, siccome è così difficile costruire uno specchio ancora più grande di quello russo, forse facciamo meglio a costruirne tanti e metterli assieme. E viene realizzato così l'MMT, il Multiple Mirror Telescope, cioè un telescopio fatto da 6 specchi che lavorano in sincronia, per così dire. Naturalmente il problema non è tanto costruire gli specchi, perché gli specchi sono relativamente piccoli, meno di 2 metri di diametro, ma è allinearli, cioè farli lavorare effettivamente come un unico specchio. E qui ancora una volta l'informatica svolge un ruolo essenziale, perché tutte le volte che il telescopio viene mosso gli specchi devono continuamente essere riaggiustati per continuare a lavorare in sincronia. Nel 2000 i 6 specchi saranno poi sostituiti da un unico specchio di 6,5 metri di diametro. La tecnologia nel frattempo di costruzione degli specchi è migliorata e quindi si riesce oggi a realizzare specchi, vedremo, anche di dimensioni maggiori. E le immagini, ecco qui vedete M33 nella costellazione del Triangolo, una galassia spirale, e le stelle si risolvono molto bene, anche si vedono bene le nubi di polvere e gas che si addensano nei bracci spirale e il nucleo invece più luminoso. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, un'altra rivoluzione si sta preparando e arriva dall'elettronica. Viene prodotto il primo CCD. CCD, Coupled Charge Devices, è un dispositivo elettronico che sostituisce in sostanza la lastra fotografica o la pellicola fotografica. È in grado di raccogliere la luce, di catturare i fotoni in maniera molto, molto più efficiente. La quasi totalità dei fotoni viene catturata dalla CCD e oggi tutti quanti noi utilizziamo questa tecnologia nelle fotocamere e nelle videocamere. All'epoca naturalmente era una grandissima novità e ovviamente gli astronomi sono immediatamente interessati alla cosa, perché capite che la possibilità di raccogliere la luce in maniera molto molto più efficiente è qualcosa di estremamente allettante. E qui abbiamo, quanto ne sappiamo, la prima immagine della Luna, così come abbiamo visto una delle prime catturate con i daguerrotipi, che abbiamo nel 74 da parte della Fairchild, la prima immagine della Luna catturata con un CCD montato su un piccolo telescopio da 8 pollici. E insomma si può già vedere che la nitidezza dei dettagli è notevole. Negli anni 80 arriva un'altra grossa novità, quella che gli astronomi chiamano l'ottica attiva. Cioè, cosa vuol dire? Abbiamo già detto della difficoltà di costruire specchi molto grandi. Una delle difficoltà è dovuta al fatto che il materiale, quando si raffredda, tende a deformarsi e a creparsi, e un'altra difficoltà è che una volta che lo specchio è stato realizzato e montato sul supporto tende a deformarsi sotto il suo stesso peso. se non addirittura fratturarsi. Quindi il problema era che se si voleva realizzare specchi più grandi bisognava renderli più sottili per non aumentare il peso, ma uno specchio più sottile nello stesso tempo si deforma più facilmente, per cui sembrava un problema irrisolvibile. Fino a che negli anni Ottanta non si sviluppa la tecnologia, e questa tecnologia cosa fa? Permette di mantenere la forma dello specchio durante il movimento del telescopio con dei piccoli pistoncini che continuamente compensano le deformazioni che vengono a crearsi nello specchio. Allora questo apre immediatamente la possibilità alla costruzione di specchi sempre più grandi e relativamente leggeri. E quello che vedete qui sono due immagini della fotosfera solare. Quella a destra è un'immagine non corretta, cioè con uno specchio che non è dotato di ottica attiva, e quella invece a sinistra è un'immagine con una definizione decisamente migliore, non so se si riesce a vedere sullo schermo, con uno specchio che appunto ha l'ottica attiva. Ma la cosa non finisce qui, perché negli anni 90 c'è un'ulteriore rivoluzione. Gli specchi sì, devono essere mantenuti nella loro forma corretta, ma come ho detto, come ho scritto qui, non troppo, cioè va bene essere in linea, ma non una linea perfetta. Perché? È perché il problema è che è la luce che non ha, per così dire, una linea perfetta, nel senso che quando la luce arriva e attraversa l'atmosfera terrestre, il fronte d'onda subisce delle deformazioni per le diverse densità dell'aria, per i movimenti turbolenti. E quindi quando arriva sullo specchio il fronte d'onda non è piano, per cui uno specchio che fosse perfettamente di forma parabolica, sì, dal suo punto di vista funziona bene, ma è il fronte d'onda che è deformato. Allora l'idea è quella di deformare lo specchio in modo tale da compensare la deformazione del fronte d'onda. Naturalmente questo richiede un sistema di controllo estremamente sofisticato, perché la superficie deve continuamente essere adattata in una frazione di secondo o al massimo in pochissimi secondi alle perturbazioni che sono introdotte nel fronte d'onda. Tutto questo negli anni 90 si comincia a poterlo fare grazie appunto all'interazione tra l'elettronica e l'informatica, e così abbiamo le prime immagini catturate con l'ottica adattiva, cioè il telescopio, lo specchio si adatta mano a mano alle variazioni del fronte d'onda. Vedete, abbiamo due immagini del satellite di Giove Io, la prima senza correzione, la seconda con correzione, è incredibile la differenza. E qui abbiamo un'immagine di un campo stellare senza ottica adattiva e con ottica adattiva. È veramente qualcosa di eccezionale. Tant'è vero che l'ottica adattiva fa concorrenza al telescopio spaziale, lo vedremo più avanti, nel senso che il telescopio spaziale ha il grossissimo vantaggio di non avere il filtro dell'atmosfera, però è anche vero che lo specchio è di dimensioni relativamente contenute. E i telescopi a terra hanno il problema del filtro dell'atmosfera, ma possono essere molto più grandi di quello spaziale. Allora l'ottica adattiva ha rimesso in corsa, per così dire, i telescopi terrestri. E allora si comincia subito a costruire telescopi sempre più grandi e sempre più sofisticati. Per esempio abbiamo il Keck Observatory alle Hawaii, sono due telescopi gemelli che anche qui operano in tandem, utilizzano anche tecniche di interferometria, e un'ulteriore novità è che lo specchio questa volta non è più un pezzo unico, ma è costituito da tanti segmenti esagonali. Vedete, uno specchio nido d'ape. Questi segmenti sono continuamente gestiti dall'elettronica che dicevamo prima. E questa è un'immagine del Keck, è l'ammasso Hubble, siamo a circa 2 miliardi di anni luce dalla Terra, è un ammasso di galassie, e queste strisce che vedete, queste striature, non sono difetti dell'immagine, della fotografia, ma sono deformazioni introdotte dal campo gravitazionale sulla luce che proviene dagli oggetti che si trovano dietro l'ammasso, sono le cosiddette lenti gravitazionali di Einstein. Anche i giapponesi si danno da fare, e anche loro su Mauna Kea hanno il loro telescopio, è uno specchio unico questo, sono 8,2 metri, e anche qua con altri occhi vediamo immagini eccezionali. Questa è un'altra regione di formazione stellare, queste dimensioni, questo tratto indica la scala delle distanze, qui sono circa 0,2 parsec, grosso modo tenete conto che un parsec è 3,26 anni luce, per cui qua siamo a distanze dell'ordine di pochi anni luce. E notate la nitidezza dei dettagli, la capacità di raccogliere la luce con altissima risoluzione e anche l'ottimo contrasto cromatico dei colori. Beh, se due telescopi funzionano meglio di uno, allora perché non farne quattro? E di fatto nel 2001 sorge il VLT, il Very Large Telescope. Sono quattro telescopi con specchi da 8,2 metri, possono lavorare singolarmente o possono lavorare in tandem sfruttando l'interferometria. E altre immagini fantastiche, qui abbiamo una nebulosa, la nebulosa Eta Carinae, questa è la regione centrale di questa nebulosa. Nel 2005 in Sudafrica è stato inaugurato un altro gigante, è uno specchio anche qua composito, vedete, questo si vede un po' male perché l'immagine è un po' obliqua, ma è sempre realizzato con la tecnica del nido d'ape, è di circa 11 metri per 10, quindi non ha più una forma esattamente circolare, ma questo ovviamente non ha importanza. E anche qua guardate che immagini, questa è la nebulosa Laguna del Sagittario, e anche qui abbiamo in parte una nebulosità a riflessione, in parte ad emissione, con stelle molto calde che si trovano all'interno della nebulosa stessa. Ancora poi abbiamo un altro telescopio, questa volta si ritorna al concetto dei due telescopi gemelli, sono due specchi da più di 8 metri di diametro. Questa immagine ve l'ho messa perché le ottiche sono state realizzate dall'osservatorio di Arcetri, quindi c'è anche un contributo italiano, il telescopio si trova in Arizona, ma c'è una buona fetta della tecnologia italiana. E questa è una galassia ripresa con l'LBT, il Large Binocular Telescope, è a 30 milioni di anni luce, è una galassia che si trova nella costellazione di Andromeda, è una spirale vista quasi di taglio, e qui si nota il nucleo centrale e qui una striscia di polveri più scure e i bracci a spirale che sono poco evidenti proprio perché la galassia è vista sostanzialmente di profilo. Nel 2009, proprio in primavera, maggio, il Re Juan Carlos ha inaugurato il Gran Telescopio Canaris. Ha uno specchio di 10 metri, più di 10 metri, si trova sulle Isole Canarie, e quindi appena iniziato a lavorare, ha visto da poco la prima luce, come dicono gli astronomi, e già ha fornito immagini eccezionali. Ecco, queste sembreranno meno eclatanti rispetto alle immagini che abbiamo visto prima, ma tenete conto che la galassia precedente era a 30 milioni di anni luce, queste sono a 360 milioni di anni luce. È una coppia di galassie probabilmente interagenti, si trova nella costellazione dell'Orsa Minore, e anche qua il telescopio ha subito evidenziato che ha delle caratteristiche davvero eccezionali per quanto riguarda la qualità delle riprese. E poi naturalmente l'Hubble Space Telescope, che oramai è un vecchietto per così dire, è dal 1990 che è in orbita, è stato più volte oggetto di riparazioni. Quello che vedete è una nebulosa nella costellazione dell'Aquila, i cosiddetti pilastri della creazione, una nube di gas e polveri in cui ancora una volta si stanno formando delle nuove stelle, per cui una nursery, una culla stellare. Forse qualcuno ricorderà che il telescopio spaziale appena messo in orbita procurò una veramente una brutta sorpresa alla NASA, perché era miope sostanzialmente. Cos'era successo? Era successo che la ditta che aveva realizzato lo specchio, uno dei due specchi, perché erano stati realizzati due specchi, non aveva tenuto conto dell'assenza, può sembrare assurdo, ma non aveva tenuto conto dell'assenza di aria in orbita. E tutto questo fa sì che l'indice di rifrazione della luce sia leggermente diverso rispetto a quello che c'è in atmosfera, e di conseguenza la curvatura dello specchio doveva essere leggermente diversa. Era naturalmente una questione di frazioni di millimetro, ma tanto bastava per avere immagini come quella a sinistra. Allora fu realizzata una missione che si disse espressamente doveva mettere gli occhiali al miope Hubble, e questo fu il risultato, da prima a dopo la correzione delle ottiche. Questa è una M100 nella costellazione della Vergine, e vedete che non c'è paragone tra le due immagini. Nella seconda si vedono chiaramente non solo le stelle, ma anche i bracci a spirale costituiti da nubi di gas in emissione, e queste zone più scure sono nubi di polvere, sono chiare le regioni di formazione stellare, il nucleo, insomma, è veramente qualcosa che da Terra non si era mai osservato all'epoca. Oggi, come vi ho detto, chiaramente con l'ottica adattiva le immagini da Terra sono anche paragonabili a queste, però siamo nel 1990 e all'epoca qualcosa del genere era impensabile da Terra. Bene, ma se è così interessante allora andare nello spazio, naturalmente questa cosa era stata pensata prima di Hubble, e in particolare era stato pensato per le radiazioni ultraviolette e X, perché a Terra arriva poco ultravioletto, abbiamo visto prima. Allora l'idea era inizialmente di mandare dei palloni sonda, poi degli aerei, ma la cosa migliore sarebbe stata mandare dei satelliti. E infatti tra il 62 e il 71 vengono lanciati 8 satelliti per lo studio della radiazione ultravioletta e X, e poi tra il 78 e il 96 viene lanciato, fatta nel 78 e termina la sua operatività nel 96, l'International Ultraviolet Explorer. E le immagini sono subito molto interessanti, perché gli ultravioletti ci fanno vedere le regioni a più alta temperatura. Questa in particolare è una galassia in cui si vede bene come le regioni centrali ospitino gas ad elevata temperatura e stelle molto giovani. Negli anni 90 vengono lanciati altri satelliti, per esempio EUV, che ha terminato la sua operatività nel 2002, e quello che vedete qua in basso è un'immagine negli ultravioletti di un resto di supernova nella costellazione del Cigno. Allora vedete anche qua le zone dove l'intensità ultravioletta è maggiore sono queste che formano questo anello, ed è anche la regione dove i gas hanno temperature più elevate. E una curiosità, EUV riprese anche l'impatto della Schumacher-Levy con Giove del 94, e quello che vide EUV fu questo lampo ultravioletto provenire da Giove, no? Questa è l'immagine prima dell'impatto, questa è l'immagine immediatamente dopo. Questo vuol dire che l'impatto produsse temperature così alte da avere emissione di raggi ultravioletti rilevabili anche dal satellite. Oggi nell'ultravioletto abbiamo operativo Galex, che è stato lanciato nel 2003, e da poco ha terminato l'operatività un altro satellite che era stato lanciato sempre nel 2003. Di cosa si occupano i satelliti ultravioletti? Essenzialmente si occupano delle regioni calde, quindi di gas ad alta temperatura nel mezzo interstellare, oppure anche della formazione stellare, di stelle supermassicce, di nuclei galattici, dove comunque si raggiungono temperature magari anche di milioni di gradi. E in particolare, per esempio, Galex ci ha dato questa immagine molto bella di una galassia spirale M33, e vedete che questa immagine è stata integrata con l'immagine nel visibile. Le regioni in azzurro sono le regioni dove è più intensa la formazione stellare, dove ci sono stelle più giovani, e più massicce, più calde. E questa è un'altra immagine simile di un'altra galassia, anche qua vedete nei bracci a spirale di questa galassia ci sono regioni dove ci sono stelle molto giovani. E invece per quanto riguarda l'infrarosso, la storia per certi aspetti è simile, nel senso che si cominciò negli anni 50 con dei palloni sonda, poi con degli aerei che trasportavano telescopi infrarossi, con dei razzi, oppure andando in alta quota, perché la radiazione infrarossa è assorbita, abbiamo visto anche qui, in maniera selettiva e piuttosto complessa dall'atmosfera. Allora se si vuole lavorare in certe bande bisogna cercare di andare il più in alto possibile, e quindi o con palloni o con aerei o con razzi, oppure andando per esempio sul Mauna Kea, sul vulcano delle Hawaii. E ovviamente la cosa migliore è andare in orbita, però qui si dovette aspettare l'83 per il primo satellite infrarosso. Questo perché La radiazione infrarossa, essendo emessa dagli oggetti caldi, richiede che il telescopio, per poter essere operativo e non essere abbagliato dalla radiazione emessa dal telescopio stesso, deve essere raffreddato. Quindi occorre un serbatoio criogenico che possa raffreddare la strumentazione. E insomma, tutto questo complicava naturalmente la messa in orbita di satelliti di questo tipo, e quindi bisogna aspettare l'83 per avere l'Infrared Astronomical Satellite, che però dà subito dei risultati eccezionali e comincia, per esempio, a darci la prima mappatura della Via Lattea in infrarosso. L'infrarosso ci dice sostanzialmente dove ci sono le nubi di formazione stellare. L'infrarosso, tra l'altro, permette anche di attraversare le nubi di polvere, quindi vedere in maniera più nitida il centro della galassia, e per cui ci restituisce anche qui un'immagine completamente nuova della volta stellata. Negli anni 90 furono lanciati altri satelliti, uno famosissimo è il COBE, Cosmic Background Explorer, che riprende la mappatura infrarossa del cielo, quindi ripete il lavoro di IRAS, in maniera però molto più dettagliata, per cui si osservano proprio le strutture gassose presenti sul piano della nostra galassia. COBE poi ritornerà anche quando parleremo di onde radio, perché il suo scopo non era soltanto misurare gli infrarossi, ma anche rilevare la radiazione di fondo cosmica, infatti proprio il nome, Cosmic Background Explorer. Anche i giapponesi lanciano un proprio satellite, e anche l'Europa, l'ISO, Infrared Satellite Observer, e questa che vedete è un'immagine della galassia di Andromeda dall'infrarosso. Ancora una volta sono evidenziati questi dischi di gas caldo, e anche qui sono regioni in cui si stanno formando nuove stelle. E oggi abbiamo due telescopi nello spazio per l'infrarosso molto importanti: uno è lo Spitzer e un altro è l'Herschel. E come vedete, l'Herschel è stato appena lanciato proprio nel 2009, nella primavera del 2009, e qui avete due immagini della stessa galassia M51, una ripresa da Spitzer e l'altra ripresa da Herschel. E ancora una volta, una galassia a 23 milioni di anni luce, vedete come la qualità dell'immagine sia migliorata. Tenete conto che quando si lavora nell'infrarosso si lavora a lunghezze d'onda più grandi rispetto al visibile, e questo fa sì che sia più difficile avere delle buone risoluzioni, perché mano a mano che la lunghezza d'onda aumenta, se vogliamo mantenere la stessa risoluzione bisogna aumentare il diametro dello specchio. Un'altra cosa molto interessante è che Spitzer è riuscito per la prima volta a rivelare la presenza di molecole organiche non su altri pianeti del Sistema Solare, neanche su altre stelle, addirittura su altre galassie. E questa è una notizia molto importante, perché vuol dire che anche su altre galassie lontane dalla Via Lattea la formazione di molecole organiche negli spazi interstellari avviene così come nella nostra galassia. Questo naturalmente non vuol dire automaticamente che ci sia vita, ma è un primo passo. Allora, adesso non vi annoio più con dettagli tecnici, vi propongo una carrellata di immagini dove in qualche modo mettiamo a confronto quello che vediamo noi con i nostri occhi o con i telescopi ottici e quello che vedono invece ipotetici osservatori nell'ultravioletto o nell'infrarosso. Quindi l'ordine è: la prima immagine è nell'ultravioletto, la seconda è nel visibile, la terza è nell'infrarosso. Questo è il nostro Sole. Allora, nel visibile vediamo la fotosfera, nell'infrarosso vediamo sostanzialmente la fotosfera e la corona solare, e più che la corona vediamo la cromosfera, e questi che vedete sono dei buchi, nel senso dei buchi nel gas caldo, nel gas ionizzato, temperature più basse. Vedete che queste chiazze scure a temperatura più bassa sono notevolmente più estese rispetto alle macchie che siamo abituati a vedere all'occhio nudo, e si trovano più esternamente rispetto alla superficie della fotosfera. Se andiamo a guardare nell'ultravioletto con il satellite SOHO, allora vediamo un'immagine ancora più complessa, perché vediamo anche la corona solare, la corona solare vedremo poi che emette anche in X, e quindi vediamo il gas che si trova a distanze ancora maggiori dalla fotosfera e a temperature ancora più elevate dell'ordine dei milioni di gradi. Anche la Luna può essere osservata nelle tre bande, diciamo così. Qui forse le sorprese sono un po' minori, la Luna non ha un'attività superficiale così complessa come il Sole, è un corpo roccioso a differenza del Sole, che è un corpo gassoso, però anche qua insomma possiamo notare delle differenze, no? Per esempio questo è Tico che abbiamo visto precedentemente, questo è quello che si vede nel visibile e questo è nell'ultravioletto. Vedete che nell'infrarosso, per esempio, le differenze tra i mari e le terre sono forse meno marcate che non nel visibile o nell'ultravioletto. Andando verso i pianeti, qui abbiamo tre immagini molto belle di Saturno, dall'alto verso il basso, ultravioletto, visibile e infrarosso. L'immagine in infrarosso è stata ripresa da terra, dal Keck, dai due telescopi gemelli sul Mauna Kea. E questo invece è Marte, Marte nel visibile e poi nell'infrarosso e nell'ultravioletto. No, questo è sempre infrarosso, se non sbaglio. Andando un po' più lontani, le Pleiadi, vi ricordate, Galileo le aveva osservate col suo occhiale e noi oggi le osserviamo anche in altre bande dello spettro. Le Pleiadi sono un ammasso aperto, sono stelle molto giovani, poche decine di milioni di anni, si trovano a circa 400 anni luce dalla Terra e sono ancora avvolte, per così dire, nel loro bozzolo, nel senso che questa nebulosità che vediamo nel visibile, che tende al blu, è una parte del gas da cui si sono formate. Sono stelle visibili in parte anche ad occhio nudo, si vedono in inverno la costellazione del Toro, ad occhio nudo se ne vedono 6 o 7, Galileo ne aveva già viste una quarantina, oggi noi ne vediamo centinaia, e questo ammasso, siccome è molto giovane, contiene stelle molto calde anche e molto massicce. Quindi vuol dire che nell'ultravioletto queste stelle, avendo temperature superficiali anche di 10-20 mila gradi, emettono parecchio e noi infatti le possiamo vedere molto bene con un telescopio ultravioletto. Nell'infrarosso le stelle sono forse un po' meno luminose, ma vediamo molto meglio il gas, vedete, rispetto al visibile qua sicuramente Spitzer ci fa vedere una struttura molto più articolata e complessa. Andando ancora più lontano, andiamo a prendere un ammasso globulare. Gli ammassi globulari sono costituiti da stelle oramai evolute, stelle di popolazione 2, e quindi stelle che si sono formate ai primordi della formazione della nostra galassia, addirittura forse una decina di miliardi di anni fa o anche più. Quindi le stelle più giovani, più massicce, oramai si sono da tempo evolute e hanno abbandonato la sequenza principale, non le vediamo più. L'ammasso è costituito prevalentemente da stelle vecchie di massa relativamente piccola e di fatto, se vedete, andando dall'ultravioletto all'infrarosso, l'ammasso sembra diventare via via più grande e più densamente popolato. È una distanza di circa 23.000 anni luce da noi. E una curiosità è che verso questo ammasso negli anni 70 fu lanciato un messaggio radio dal radiotelescopio di Arecibo che conteneva alcune informazioni sulla nostra civiltà, sul nostro pianeta, sul nostro sistema solare. Il messaggio è partito negli anni 70, quindi sta viaggiando grosso modo da una quarantina d'anni, per cui più o meno altri 23.000 anni arriverà. E la risposta, se ci va bene, è fra altri 23.000. Questa invece è un'immagine, gli astrofili la conoscono benissimo, della nebulosa Trifida. È un oggetto molto bello perché c'è questa nebulosità che presenta questo contrasto cromatico. Dal lato, qua in basso, abbiamo una zona di gas in emissione, e quindi soprattutto nella regione rossa dello spettro, e qui invece abbiamo una zona in riflessione, il tutto solcato da striature nere, sono nubi di polveri. E anche qui si tratta di oggetti piuttosto distanti, la Trifida non è facile da stimare come distanza, comunque siamo tra i 3.000 e i 5.000 anni luce nella costellazione del Sagittario, E Spitzer ancora una volta ci sorprende, perché vedete, ci restituisce un'immagine che è molto più complessa rispetto a quella che vediamo nel visibile. Ancora una volta l'infrarosso riesce a vedere molto bene le strutture del gas caldo e a penetrare anche nelle regioni più interne della nebulosa e a mostrarci le stelle che vi sono nascoste. E questo è un particolare di Hubble, e così come avviene nell'Aquila, anche qua, questo è un dettaglio molto, molto piccolo della trifida, e ci sono anche qui queste colonne di gas che sono sede di formazione stellare, e questa parte vedete che è più illuminata, questa parte qua in alto e anche qui, e sono delle stelle molto calde e giovani che illuminano queste regioni di gas e di formazione stellare. All'interno, un po' come chiuse ancora nel loro bozzolo, ci sono le stelle che si stanno formando. Andiamo ancora più lontano, qui siamo più o meno sempre sull'ordine delle migliaia di anni luce, però passiamo da stelle che stanno nascendo a stelle che stanno morendo. Questa è la nebulosa planetaria della Lira, e al suo centro c'è una stellina che è una nana bianca che ha soffiato via gli strati più esterni della stella, che vanno a formare questa bellissima nebulosa dai colori dell'arcobaleno. Le regioni centrali sono quelle più calde, vedete che emettono soprattutto nel blu violetto, e man mano che ci si allontana il gas si raffredda e quindi l'emissione si sposta verso il rosso. E infatti vedete che Spitzer nell'infrarosso riesce a cogliere non soltanto il gas che si trova nelle regioni periferiche del visibile, ma anche altri strati, altri gusci di gas che sono stati espulsi ancora prima e quindi sono a distanza ancora maggiore, si sono raffreddati, non emettono più luce nel visibile, ma possiamo vederli ancora molto bene nell'infrarosso. E arriviamo a stelle che oramai sono morte, per così dire, un resto di supernova. Questa è la famosa Crab Nebula nella costellazione del Toro, fu osservata dai cinesi nel 1054, l'esplosione di questa stella. Oggi sappiamo che si è trattato dell'esplosione di una stella di grande massa arrivata al termine della propria vita, del bruciamento dell'idrogeno e degli altri nuclei via via più pesanti. La stella è esplosa lanciando nello spazio la maggior parte della materia che la costituiva, e al centro di questa nebulosa si trova oggi una radiosorgente, ma di questo ne parleremo la prossima volta, che ha creato non poche sorprese. Quello che vediamo ancora una volta qui è nell'ultravioletto le regioni più centrali a temperatura più alta, poi nel visibile, questa è una bellissima immagine dell'HST con tutte queste ramificazioni, e poi ancora una volta nell'infrarosso ancora più estesa la nebulosa, perché sono i gas più rarefatti e più freddi che si trovano a distanza ancora maggiore. Tra l'altro queste osservazioni, le ultime due, sono state fatte comunque sempre dall'HST, perché l'HST, l'Hubble Space Telescope, lavora anche nell'infrarosso, non solo nel visibile, e una cosa interessante è stata osservare delle onde d'urto che si propagano all'interno di questa nebulosa. Allontaniamoci adesso dalla nostra galassia, andiamo a visitare la nostra vicina e sostanzialmente gemella, anche se è più grande della nostra Via Lattea, la nebulosa di Andromeda, e anche qua abbiamo tre immagini eccezionali. Abbiamo la nebulosa di Andromeda, la galassia di Andromeda nel visibile, siamo a circa 2,5 milioni di anni luce dalla nostra galassia, è una galassia spirale, sono circa 300 miliardi di stelle, è una galassia che, come la nostra, ha ancora delle regioni di formazione stellare molto attive. Qui si intravede la struttura dei bracci a spirale e ancora una volta le bande di polveri in assorbimento con le regioni di formazione stellare. Il nucleo è molto luminoso perché ovviamente lì la densità stellare è molto più elevata. Questa è un'immagine dell'ultravioletto. Allora, nell'ultravioletto vedete che, come sempre, vengono evidenziate le regioni più calde e quindi le regioni dove sono appena nate delle nuove stelle di grande massa, molto luminose e di temperatura elevata. E lo Spitzer, ancora una volta nell'infrarosso, ci dà un'immagine delle regioni dove c'è il gas a temperature non così elevate, però un gas che è sede di formazione stellare, ed ecco perché in alcuni tratti ricalca un po' le osservazioni nell'ultravioletto, però sono osservazioni che riguardano prevalentemente oggetti che sono più o meno nella stessa regione, ma da un lato qui abbiamo le stelle molto calde, qui invece abbiamo il gas che è in fase di formazione stellare. Andiamo ancora più lontani, siamo a 27 milioni di anni luce e osserviamo ancora una volta con altri occhi questa galassia che è anche qui uno dei soggetti preferiti degli astrofili, perché vedete una galassia che si vede molto bene dall'alto, per così dire, non di profilo, la struttura spirale è evidentissima, è come una girandola cosmica, e ancora una volta abbiamo ultravioletto e lo spizza che ci dà l'infrarosso. A 15 milioni di anni luce abbiamo anche una galassia molto particolare, Centaurus A. Vedremo che questa galassia è una galassia che emette anche nella banda radio, quindi la ritroveremo la prossima volta. E anche qui abbiamo questa banda scura, che è una banda di polveri, anche qua intensa regione di formazione stellare. E questa è l'immagine dell'ultravioletto, per cui abbiamo sempre le zone più calde, e poi l'infrarosso che invece ci dà un alone più esteso dei gas più freddi, e qui questa banda scura delle polveri. Le polveri sono molto importanti perché negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni è cominciata una vera e propria caccia ai pianeti extrasolari, e sono stati scoperti diverse decine con tecnologie differenti. E in questo caso l'infrarosso ci aiuta molto, perché l'infrarosso ci permette di vedere le nubi o i dischi di polvere che si trovano intorno ad alcune stelle, e che sono queste polveri le progenitrici poi della formazione di sistemi planetari. Allora, per esempio, qui abbiamo una stella intorno alla quale sono state individuate queste nubi di polveri. Questa che vedete qui in basso, per dare un'idea, è l'orbita di Nettuno, quindi siamo su dimensioni paragonabili con quelle del sistema solare, e qui sotto avete anche la scala, 150 unità astronomiche, cioè 150 volte la distanza Terra-Sole. Altre immagini eccezionali arrivano sempre dal telescopio spaziale. Questa è un'altra nebulosa dove c'è un'intensa attività di formazione stellare, e ancora una volta con l'infrarosso possiamo cogliere le stelle nel momento della loro nascita. Vedete, queste tre sono stelle appena formatesi, altre ancora ne abbiamo all'interno della nebulosa. Naturalmente con l'informatica, con le tecnologie informatiche, possiamo anche sovrapporre le immagini riprese in regioni diverse dello spettro, e quindi ecco che abbiamo preso una galassia, questa è l'immagine nel visibile. Allora immaginate di rimpicciolirla, questo è quello che si osserva nel visibile, e sovrapponiamo le immagini riprese nell'infrarosso, nel visibile, nell'ultravioletto. Qui c'è anche una parte di raggi X, ma ne parleremo nell'ultima conferenza, e qui è come guardare veramente con altri occhi, perché è come avere una vista in grado di spaziare su tutto lo spettro elettromagnetico, dall'infrarosso fino agli ultravioletti, passando per il visibile. Non vi ripeto quello che vi ho già detto prima, oramai avete capito un po' come interpretare le immagini. Le zone violette e azzurre sono quelle ad altissima temperatura, e poi abbiamo invece le zone rosse, che sono quelle che emettono a temperatura più bassa nell'infrarosso. E il futuro cosa ci riserva? Beh, per il futuro ci sono alcune missioni già programmate, una nel 2014, una nel 2015, sono missioni che dovrebbero portare in orbita altri satelliti per l'infrarosso. Il James Webb Space Telescope avrà uno specchio di 6,5 metri, che è un'apertura incredibilmente grande per un satellite. Addirittura nel 2015 è previsto il Darwin Interferometry, sono una serie di specchi che formeranno una costellazione che lavorerà in maniera interferometrica, quindi avrà risoluzioni incredibilmente alte. E per un futuro ancora da definire, perché alcune missioni poi hanno dovuto fare i conti naturalmente con il taglio dei bilanci, abbiamo un'altra missione con un satellite che lavora sull'interferometria e poi un'altra costellazione di satelliti con 4 specchi da 1,5 metri di diametro che possono essere configurati poi nello spazio con diverse disposizioni. Per l'ultravioletto nel 2012 è previsto il lancio del World Space Observatory Ultraviolet e questo telescopio dovrebbe in sostanza sostituire poi anche il telescopio spaziale che ormai sta diventando davvero vecchio. L'ultima missione è stata effettuata proprio quest'anno nel 2009 e dovrebbe essere anche l'ultima, non solo in senso temporale, ma anche l'ultima delle missioni di riparazione del telescopio spaziale, che sarà sostituito da un nuovo telescopio più potente. Da terra naturalmente, dicevamo prima, le tecnologie sviluppate negli anni 80 e 90 hanno permesso ai telescopi terrestri di rinascere, per così dire, e quindi possono a buon diritto fare concorrenza anche ai telescopi spaziali. Sono in programma progetti veramente ambiziosi. Nel 2018 dovrebbe completarsi il Giant Magellan Telescope, sono 7 specchi da 8,4 metri di diametro ciascuno. E data da destinarsi, ci sono progetti per costruire un telescopio che abbia un diametro tra i 42 e i 100 metri addirittura, qua vedete un ipotetico progetto, oppure più modestamente da 30 metri di diametro, crisi permettendo naturalmente, perché queste... siamo su alcune centinaia di milioni di dollari. E di quelli attualmente in funzione, di questi si potrebbe arrivare addirittura magari al miliardo di dollari, quindi sono spese davvero enormi. Qui adesso non vorrei aprire tutto un dibattito, perché ovviamente è chiaro che quando si richiedono fondi di questo tipo alla comunità, sto parlando in senso generale, insomma, bisogna anche rendersi conto che molte volte la comunità non è disposta a spendere delle cifre per andare a osservare oggetti che sono a milioni di anni luce di distanza da noi. In genere negli Stati Uniti si cerca di autofinanziarsi, per cui di solito gli osservatori hanno grosse fette del bilancio che provengono da donazioni private. In Europa questa pratica non è così diffusa, in Europa c'è l'ESA e l'ISO, e l'ESO, scusate, che sono consorzi di stati europei e quindi i fondi sono prevalentemente pubblici, però ecco, diciamo, si cerca di far fronte alle grossissime spese consorziandosi. E per cui, come dire, siamo arrivati un po' alla fine di questa carrellata, che naturalmente ha tralasciato molte cose, e abbiamo visto come, partendo dalle prime osservazioni fatte 400 anni fa con un piccolo occhiale costruito da Galileo, oggi si sia arrivati ad avere strumenti che orbitano intorno alla Terra, telescopi veramente giganteschi, e osservare davvero con altri occhi. E allora, per concludere, mi piaceva riportare questa immagine, che non è, come dire, fantasmagorica come quelle che avete visto prima, ma è un'immagine molto interessante per noi astrofili di Cernusco, perché questa immagine è stata ripresa con il nostro telescopio da Emanuele Russo, che è un socio fondatore dell'associazione, col nostro telescopio da 305 centimetri di diametro, certo sono veramente poca cosa rispetto ai giganti di cui si parlava, però tenete conto che questi oggetti sono oggetti distanti decine di milioni di anni luce, si tratta del cosiddetto quintetto di Stefan, sono un gruppo di 5 galassie con nuclei molto attivi che interagiscono tra di loro. Sembra in realtà che il quintetto sia un quartetto, perché sembra che una delle galassie, questa qua più in basso, NGC 7320, non faccia parte fisicamente del gruppo, ma si trovi soltanto prospetticamente davanti al gruppo stesso. E a dire il vero, Questo quintetto poi è stato per lunghi anni oggetto di polemiche, tuttora non sopite, perché in particolare un astronomo, Alton Arp, sosteneva che il redshift degli oggetti, delle galassie che si osservano, non è un redshift cosmologico, cioè non è un indicatore della distanza. Lui portava tra gli altri come esempio proprio questo gruppo di galassie. Lui diceva: guardate, queste cinque galassie sembrano proprio collegate tra di loro da ponti di materia, eppure il redshift di questa più in basso è molto più piccola delle altre, quindi si troverebbe soltanto a qualche decina di milioni di anni luce da noi e non a centinaia di milioni di anni luce. L'interpretazione prevalente è che in effetti questa galassia sia vicina alle altre quattro soltanto dal punto di vista prospettico. Questo è quello che possiamo fare dall'osservatorio, che se avrete voglia poi visiterete tra breve. È veramente un'immagine eccezionale, perché tenete conto che lo strumento è comunque piccolo, siamo relativamente piccolo ovviamente rispetto a quelli che abbiamo visto prima, siamo in pianura padana, per cui il cielo non è dei migliori. Ed è un'immagine che è stata resa possibile grazie proprio all'utilizzo dei CCD, quel dispositivo che abbiamo visto prima. Se ritorniamo sui grandi telescopi, che cosa si vede invece? Beh, si vede questo. Questo è il quintetto di Stefan, ripreso da Spitzer nell'infrarosso e dall'osservatorio di Calararto nel visibile. Allora, vedete, Le galassie adesso sono molto più evidenti, ma non solo, sono evidentissimi anche i ponti di gas e di materia che uniscono le galassie che formano il gruppo, 1, 2, 3, 4 e 5 qua in basso. E che dire, forse potrebbe anche avere ragione Alton Arp, perché insomma sembrerebbe davvero che questa galassia abbia a che vedere fisicamente anche con le altre 4. Per cui abbiamo intrapreso un viaggio che ci ha portato dalla piccola stanza da cui Galileo compiva le osservazioni fino agli osservatori posti sui vulcani delle Hawaii e a quelli che si trovano in orbita, e abbiamo per così dire davvero imparato a vedere e a sorprenderci osservando con altri occhi. Grazie per l'attenzione. Possiamo anche accendere. Non è pericoloso fare domande. Ecco, io vi invito appunto a visitare poi veramente il nostro osservatorio, perché certo non vedrete immagini come quelle che abbiamo visto riprodotte qui e che sono possibili soltanto grazie a telescopi molto molto grandi oppure a satelliti posti in orbita, però vi assicuro che vi sorprenderete di tante cose. Prego.
Volevo chiedere, cosa sono le stelle variabili e come vengono utilizzate per misurare la distanza?
Allora, le stelle variabili sono chiamate così perché sono stelle che subiscono variazioni di luminosità. Queste variazioni possono essere intrinseche, cioè effettivamente la stella varia la propria luminosità, oppure possono essere dovute al fatto che la stella in effetti non è una stella singola, è una stella che appartiene ad un sistema binario, e casualmente le orbite delle due stelle che compongono il sistema sono disposte in modo tale che periodicamente una delle due stelle passa davanti all'altra nella linea di vista che le unisce con la Terra. Allora, anche questo fenomeno naturalmente comporta una variazione apparente di luminosità, ma ovviamente non perché le stelle varino effettivamente di luminosità, ma soltanto perché ci sono delle eclissi periodiche. Le stelle interessanti per determinare le distanze in astronomia sono le variabili intrinseche. Perché? Beh, perché quando una stella varia intrinsecamente di luminosità lo può fare o in maniera regolare, quindi c'è una variazione proprio periodica che segue un andamento più o meno sinusoidale, in realtà un po' più complesso, oppure lo può fare in maniera non periodica, diciamo così. Un astronomo, appunto, Miss Leavitt, Henrietta Leavitt, nel preparare la sua tesi si era messo a studiare proprio una certa tipologia di queste stelle variabili regolari. Sono chiamate Cefeidi perché il prototipo di queste stelle si trova nella costellazione del Cefeo, che è la delta della costellazione del Cefeo. E si era accorta di una cosa interessante: sembrava esserci una relazione tra il periodo di variazione e la luminosità intrinseca della stella, nel senso che più tempo ci mette a compiere un'oscillazione completa e più alta e più grande è la luminosità media della stella. Allora, questa cosa era estremamente interessante perché conoscere la luminosità intrinseca della stella ci permette immediatamente di conoscere la distanza, perché cosa si fa? Si confronta la luminosità apparente, quella che noi vediamo, con quella intrinseca. Il problema era che non c'erano Cefeidi abbastanza vicine da poterne misurare la distanza con metodi trigonometrici. Quindi bisognò aspettare un po' di tempo affinché si riuscisse a calibrare le distanze con delle tecniche particolari e si riuscì a individuare un gruppo di Cefeidi di cui poi si arrivò a calcolare la distanza con altri metodi e quindi a calibrare questo indicatore di distanza. Quando Hubble utilizzò questo metodo delle Cefeidi, in realtà utilizzò una curva di calibrazione che oggi sappiamo era errata, cioè lui in qualche modo sottostimò la luminosità delle stelle, quindi mise la galassia di Andromeda a 900.000 anni luce, mentre sappiamo che ha 2 milioni e mezzo di anni luce. Però di fatto era stato sviluppato uno dei metodi più importanti in astronomia per riuscire a determinare le distanze. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Prego.
Volevo sapere come è riuscito Herschel a posizionare la stella del Sole più o meno nella parte
sì, dove lui l'aveva.
E poi come successivamente si è riuscito a determinare la forma della Via Lattea, posizionare la stella del Sole nella parte esterna sui bracci.
Allora, Herschel sostanzialmente aveva effettuato dei conteggi statistici della densità di stelle che lui osservava col suo telescopio. E quindi tanto per fare un'idea, mettiamo di trovarci in un bosco, non particolarmente fitto. Ci troviamo in un bosco e noi cominciamo a contare nelle diverse direzioni gli alberi che vediamo. Se siamo al centro del bosco, in qualunque direzione ci voltiamo, vedremo la stessa densità di alberi. Se invece ci troviamo in prossimità della periferia del bosco, guardando in direzione del centro, vedremo gli alberi più densamente, più fitti, più impacchettati, per così dire. Mentre se guardiamo verso l'esterno, ne vedremo di meno. Allora, grosso modo, questa è la tecnica che utilizzò Herschel. Naturalmente era un primo tentativo piuttosto rudimentale, perché di fatto lavorava con un telescopio che per l'epoca era il più potente telescopio del mondo, ma non aveva ad esempio le lastre fotografiche, doveva eseguire i conteggi manualmente, come dire, personalmente. La forma della galassia, della nostra galassia, fu individuata poi tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900 da una serie di lavori, tra i quali spicca il lavoro di Arlo Shapley, un astronomo americano, che si dedicò proprio, riprese un po' gli studi di Herschel, dei conteggi statistici, naturalmente con strumentazioni più sofisticate, e utilizzò anche quelli che sono chiamati gli ammassi globulari. Gli ammassi globulari sono quello che abbiamo visto prima, questo raggruppamento di stelle di forma pressoché sferica, sono oggetti molto antichi questi ammassi sono distribuiti in modo tale da formare un alone più o meno sferico intorno alla nostra galassia. Allora, determinando la posizione di questi ammassi e operando sempre in maniera statistica, riuscì a capire che il Sole non occupava una posizione così centrale come pensava Herschel, ma era molto più spostato in periferia. Per cui, tenendo conto che il diametro della galassia nel visibile almeno è circa 100.000 anni luce, Questo vuol dire che il raggio, se vediamo la nostra galassia come una girandola, il raggio è di circa 50.000 anni luce, il Sole si troverebbe a circa 30.000 anni luce dal centro, poco distante dal piano galattico. Adesso qui ci vorrebbe, come dire, una... vediamo se riusciamo ad avere un'immagine. Ecco, questa è un'idea, questa immagine è proprio un'idea della, di come potrebbe apparire la Via Lattea vista dall'alto, per così dire. Questo è il nucleo e il Sole grosso modo potrebbe trovarsi in uno dei bracci a spirale più o meno qua, mettiamo questa zona qui. Quindi non siamo certamente nel centro storico, non siamo neanche proprio in periferia.
Una domanda, mi sembra di capire che i telescopi posti nello spazio hanno il vantaggio di non avere l'interferenza dell'atmosfera, però al tempo stesso non possono essere grandi come quelli sul pianeta Terra per via di instabilità, di problemi energetici.
Tanto io proprio di costi, perché mandare su carico utile costa tanto. E quindi, come dire, magari io spendo, che ne so, 200 milioni di dollari per costruire il telescopio e poi ne devo spendere 1 miliardo per metterlo in orbita, diventa veramente antieconomico. Cioè, in realtà nello spazio è più semplice costruire grandi strutture, proprio perché siamo in assenza di gravità o comunque siamo in un regime di microgravità, per cui nello spazio si potrebbero assemblare telescopi giganteschi. Il problema è il costo per mandare sui materiali.
Non l'avevo considerato, quindi un telescopio ipotetico sulla Luna sarebbe ancora più proibitivo.
Ci sono dei progetti che prendono in considerazione l'idea di costruire telescopi sulla Luna, e soprattutto radiotelescopi, perché uno dei grossi problemi attuali dei radiotelescopi sono le interferenze. Noi siamo una civiltà estremamente rumorosa dal punto di vista radio. Da quando Marconi ha cominciato le prime trasmissioni, Tesla ha cominciato le prime trasmissioni, veramente abbiamo riempito l'etere di segnali radio. E tutto questo è come fare osservazioni con un telescopio nel visibile mettendosi nello stadio di San Siro quando i riflettori sono accesi. Non è che si veda molto bene. Allora, con i telescopi, con i radiotelescopi, ma ne parleremo bene la prossima volta, il problema è anche questo. Cioè, la nostra civiltà delle telecomunicazioni è una civiltà rumorosissima nella banda radio. Andare sulla Luna, ma sulla faccia nascosta della Luna, ci porterebbe al di fuori di tutte queste interferenze, quindi avremo il silenzio radio e si potrebbe osservare benissimo. Naturalmente costa. Prego.
All'inizio si parlava di interazioni cromatiche per quanto riguarda i modelli delle lenti, no?
Sì.
Non si è controllato di quello che secondo me è un'aberrazione temporale, ovvero un oggetto fotografato a 100.000 anni luce di distanza esisteva 100.000 anni fa in quel punto.
Sì, certo.
Quindi c'è tutta una distorsione di quello che vediamo.
L'immagine del nostro universo non è un'istantanea di come è adesso. Mano a mano che viaggiamo e ci allontaniamo dalla Terra, dalla nostra galassia, andiamo anche a ritroso nel tempo, anche un viaggio nel tempo. Questa cosa ovviamente non c'è quando noi fotografiamo gli oggetti qui sulla Terra, perché la velocità di propagazione della luce è così elevata che praticamente guardiamo il presente. Di fatto sì, quando guardiamo lontano guardiamo anche nel passato. Per esempio, questa M101 è a 27 milioni di anni luce. Questa è una misura di distanza, ma è anche una misura temporale. Vuol dire che quella è l'immagine di M101 come era 27 milioni di anni fa. Ora, 27 milioni di anni fa l'uomo non esisteva sulla Terra. Beh, non c'erano neanche più dinosauri perché si sono estinti 60 milioni di anni fa. Comunque, è un bel po' di tempo fa sulla scala dei tempi umani. È anche un bel po' di tempo fa sulla scala dei tempi astronomici, sulla scala dei tempi cosmologici. Sì e no, nel senso che 27 milioni di anni sono un tempo molto breve per quanto riguarda, per esempio, la vita di una stella come il nostro Sole. Il nostro Sole ha una vita sulla sequenza principale di circa 10 miliardi di anni, quindi 27 milioni di anni non sono un tempo così grande. Perciò Da questo punto di vista, alcuni oggetti in 27 milioni di anni non cambiano poi tanto. È come dire, io faccio la fotografia di una persona, poi la rivedo dopo un mese, insomma, non sarà cambiata di molto. Ci sono però altri oggetti che cambiano su tempi molto più brevi. Per esempio ci sono altre stelle, le stelle molto più massicce del Sole, prima abbiamo visto l'immagine di una stella di 50 masse solari, che hanno tempi evolutivi molto più brevi, dell'ordine di qualche decina di milioni di anni. Allora ecco che guardare questi oggetti 27 milioni di anni fa vuol dire guardarli come erano molto tempo fa rispetto alla loro scala di tempi evolutiva. Se poi andiamo ancora più lontano, cominciamo a vedere cambiamenti anche non solo nelle stelle, ma anche nelle galassie, naturalmente. Quindi se noi osserviamo, tra virgolette, ai confini dell'universo, vedremo oggetti che sono oggetti che costituiscono magari quelle che sono le protogalassie. Andando ancora più lontani, possiamo arrivare a guardare la radiazione di fondo cosmico, che è un'immagine dell'universo come era circa 13-14 miliardi di anni fa, cioè, cambiando punto di riferimento, circa 300.000 anni dopo il Big Bang. E di questo ne parleremo la prossima volta, perché questa radiazione si vede molto bene nella banda radio, e da qui ci renderemo conto che effettivamente, come diceva lei giustamente, andare indietro, andare avanti nello spazio vuol dire andare indietro nel tempo, cioè allontanarsi dalla Terra vuol dire retrocedere nel tempo. Se non ci sono domande ancora, io allora vi ringrazio. Vi do naturalmente appuntamento per giovedì prossimo, e come vi ho già anticipato ci inoltreremo nel regno delle onde radio. E anche qui ci saranno un po' di sorprese, anche perché, come dire, più ci allontaniamo, non solo come dicevamo prima nello spazio, ma in questo caso anche dalle frequenze conosciute nel senso che sono le frequenze che percepiscono i nostri occhi, tanto più ci troviamo di fronte a un paesaggio nuovo, un paesaggio alieno. Quindi quello che si vede magari nell'ultravioletto o nel visibile può ancora somigliare abbastanza a quello che vediamo nell'ultravioletto e nell'infrarosso, può ancora somigliare abbastanza a quello che vediamo nel visibile, no? Questa è un'immagine dove insomma si vedono cose nuove, anche molto interessanti, ma non sono poi così diverse da quella che è l'immagine nel visibile. Andando più lontano dal punto di vista delle frequenze ci saranno novità ancora più notevoli. Grazie ancora, non so se Marco vuole dire ancora qualcosa, allora vi ringrazio ancora, vi saluto. Thank you.